al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Da Federico Piana vi ricordo subito il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Grazie a Rino Micocci, Maria Serena Tuglio ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica, ed è importante anche capire che c'è tutto un apparato che si muove, perché questa puntata è davvero molto importante, occupandoci di quello che sta accadendo in India. Sono ore concitate, sappiamo che oltre 100 sono i morti, tra cui con certezza un cittadino italiano, 7, poi lo vedremo, sono in ostaggio, e ci sono quasi 200 feriti, uno dei quali è praticamente in pericolo di vita. Per ore si sono susseguite sparatorie ed esplosioni, un comando con esplosivi ad armi ha attaccato obiettivi turistici ed alberghi di lusso, in particolare il Taj Mahal e l'Obero Trident, frequentati per lo più da occidentali e alcuni uffici. Gli attacchi sarebbero stati rivendicati dai Mujahideen del Deccan, che è un gruppo estremista islamico finora sconosciuto, che hanno detto di combattere perché i musulmani dell'India non siano oppressi e per la liberazione di tutti quei guerriglieri musulmani che sono prigionieri in India. Per capire cosa sta accadendo, io do il benvenuto a Riccardo Redaelli, che è professore di geopolitica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Salve Redaelli, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Senta, cosa sta accadendo? Io do conto anche del fatto che il ministro degli esteri Frattini ha detto 40 italiani rifugiati nel consolato e altri 7 sarebbero comunque ancora in un albergo che non è stato del tutto liberato dalla polizia. Con questi ultimi, ha detto Frattini, siamo in stretto contatto con questi 7 che sono ancora praticamente nelle mani dei guerriglieri, che praticamente ancora stanno per combattere, e questo lo vedremo anche nelle prossime ore. Cosa sta accadendo, Redaelli, in questo paese che pare sconvolto dalle crisi, dagli attacchi?
Sono due cose, credo ci siano due riflessioni da fare molto brevemente. La prima è che da ormai da anni in India si assiste, come dire, un po' alla fine del sogno indiano di convivenza pacifica delle diverse comunità etniche e religiose. C'è un crescendo di attacchi, abbiamo visto in questi periodi contro i cristiani, le tensioni contro i Sikh, contro i musulmani, fra i due musulmani. Quindi da un lato una crescente tensione fra le comunità religiose. Questo fatto in particolare, per quanto sia difficile sbilanciarsi completamente a caldo, sembra però mostrare chiari segni delle attività jihadiste ricollegabili in qualche modo ad Al-Qaeda o comunque al discorso della jihad globale. Ci sono molte analogie, molte convergenze sulla loro modalità in cui questo attentato è stato realizzato.
Redaelli, il premier indiano, proprio poche ore fa, parlando anche alla Nazione, ha detto sono terroristi che hanno base all'estero, e ha avvertito i paesi vicini che dovranno pagare un prezzo se non prenderanno misure adeguate per fermare i gruppi anti-indiani. Quindi vuol dire che il conflitto poi tenderà ad allargarsi oppure no? Perché le tensioni anche con i paesi vicini sono forti.
È il Pakistan, soprattutto in questo caso, negli anni scorsi, per molti anni, il Pakistan, attraverso i suoi servizi segreti militari, l'ISI, molto potenti, hanno sostenuto, finanziato e addestrato gruppi in India, gruppi di musulmani violenti di matrice jihadista. Ora Islamabad ha molto rallentato, se non troncato, questi sforzi, questi legami, ma in realtà questi gruppi ormai non rispondono più a nessuno, e quindi per il Pakistan è difficile, come dire, adesso recidere completamente dei legami o bloccare, come dire, il vaso di Pandora che è stato aperto.
Io do il benvenuto anche a Stefano Silvestri, che è presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che ci ha raggiunto telefonicamente. Silvestri, benvenuto.
Buongiorno.
Senta, lei che idea si è fatto di questi attacchi che hanno provocato almeno 100 morti e un cittadino italiano con certezza ucciso, Antonio Di Lorenzo, che poi il console presente lì a Mumbai ha detto essere un grandissimo attivista per quanto riguarda l'economia, era un imprenditore?
Francamente, diciamo, non ne sappiamo ancora moltissimo. Sembrerebbe essere attuato da un gruppo islamista. Che tipo di gruppo islamista, bisognerà vedere. Se è un gruppo che si riferisce in qualche maniera al Qaeda, che è più tradizionale indiano, diciamo legato alle tensioni tra indù e musulmani che stanno un po' riaffiorando nuovamente in questo periodo in India, questo francamente non, quindi se è più legato a fatti diciamo così locali tra virgolette, oppure a fatti più internazionali, se ha per obiettivo l'indebolimento del governo indiano e quindi in un certo senso non è soltanto un problema di musulmani ma è anche un attacco contro la linea politica ritenuta troppo filoamericana dell'attuale governo del presidente Singh.
Silvestri, però il premier indiano Manohar Singh ha affermato che, come dicevo prima, ci sono dei registi occulti dietro questa strage e lui ha detto ai paesi vicini state attenti perché sennò qui la situazione si infiamma ancora di più. Radel ha detto che praticamente è il Pakistan che sta mettendo un pochino di disordine all'interno dell'India. Lei è d'accordo con questa lettura? Prima lettura, perché poi dovremmo capire appunto come diceva lei prima chi capire, c'è dietro
diciamo
a queste stragi, no?
Non lo so, il Pakistan è evidentemente il sospetto abituale in tutto questo perché c'è il conflitto del Kashmir e per molti anni i servizi segreti pakistani hanno fatto proprio questo, cioè di alimentare i gruppi estremisti musulmani in India. A volte anche attraverso collegamenti con Al-Qaeda e con altri gruppi terroristi internazionali, per cui potrebbero esserci collegamenti complessi. È vero che in questo momento ci sono svariate tensioni dell'India, ad esempio anche con la Cina, perché che è irritata per l'avvicinamento tra l'India e gli Stati Uniti, e che questo quindi può aver provocato dei collegamenti internazionali. Credo che a Singh in un certo senso convenga fare questo tipo di dichiarazioni anche per mettere
ecco,
le mani
Silvestri,
avanti.
La interrompo un attimo perché è arrivata una notizia proprio pochi minuti fa, praticamente i terroristi sarebbero pakistani. Fra i terroristi, dice l'ADN Kronos, responsabili degli attacchi di Mumbai, vi sono dei cittadini pakistani, scrive il Time of India citando fonti autorevoli. Vi sono indicazioni che gli autori dei crimini arrivati a Mumbai su delle barche siano cittadini pakistani, ha riferito una fonte riportata appunto dal quotidiano. Spiegando che tali informazioni sono state ottenute dai terroristi catturati. E quindi questo confermerebbe quello
questo
che stavamo dicendo, il sospetto abituale è sempre quello.
Certo, questo aggrava la situazione di tensione tra Pakistan ed India, anche se fossero pakistani che si sono mossi per conto loro, però insomma certamente, anche perché non è proprio una navigazione tanto breve tra il Pakistan e Bombay, per cui anche capire come ci sono arrivati, con quali mezzi, se hanno avuto navi appoggio o d'altro, beh, sono cose
sicuramente
che
Redelli, c'è qualcuno che naturalmente sta progettando questi attentati, non sono casuali, no?
Sì, quello che appunto io personalmente non credo molto al fatto locale, allo scontro fra le varie comunità musulmane e indù, che pure è molto presente, proprio per la complessità dell'organizzazione, per certo un certo marchio di fabbrica, ci sono una regia molto complessa, ci sono la presa degli ostaggi, gli attentatori suicidi, l'uso di granate, quindi i gruppi jihadisti hanno sempre cercato una forte rilevanza mediatica, colpendo ad esempio il Taj Mahal e questi grandi altri alberghi, e l'hanno ottenuta, per questo sembra più che altro una strategia jihadista, poi le sigle possono variare ed evidentemente uno non pensa al governo pakistano, che sarebbe molto sciocco farlo, ma probabilmente ci sono la zona grigia dei servizi segreti militari e gruppi sfuggiti al controllo degli stessi servizi segreti, insomma la situazione è confusa in questi ultimi anni sulla frontiera.
Adesso andiamo a vedere la reazione che c'è stata da parte dei cristiani e dei cattolici, perché lì sappiamo tutti che c'è un'altra questione molto molto rovente, che è quella delle violenze che si sono perpetrate nei confronti dei cristiani. Ascoltiamo Oswald Gracias, che è arcivescovo di Mumbai, raggiunto telefonicamente da Sergio Centofanti per capire un po' qual è stata la reazione. Prego.
Siamo scioccati, tutti sono scioccati per questa cosa che è accaduto. Questi sono terroristi che sono contro il governo, contro la nazione indiana, contro la pace. Abbiamo avuto attacchi terroristici, ma questo tipo è la prima volta. Ma dobbiamo essere uniti, tutte le religioni, tutta la gente deve essere uniti a questo momento e combattere a questa violenza.
Le violenze anticristiane, ora questi attentati terribili, cosa sta succedendo in India?
Io penso che queste due cose sono distinti, non nessuna connessione questa violenza in Bombay e gli attacchi contro i cristiani. forse la situazione è un po' migliore adesso per i cristiani, ma non di meno c'è il pericolo che possono aumentare di nuovo attacchi contro i cristiani. Non sappiamo che accadrà al Natale, perché 2 anni fa a Natale avevano fatto tanta violenza contro i cristiani, abbiamo un po' più paura.
Qual è l'azione della Chiesa e dei cristiani in questo momento così difficile?
La prima cosa è di preghiera per tutti, per pace. La nazione di India ha bisogno di pace, una cultura di pace, una cultura di non violenza. Dobbiamo andare il messaggio di Cristo, di pace, di gioia, il messaggio di amore.
E diamo subito il benvenuto all'ambasciatore in India, Roberto Toscano, che ci ha raggiunto telefonicamente da Nuova Delhi. Ambasciatore, benvenuto.
Grazie.
Senta, ambasciatore, la situazione lì qual è? So che state cercando di capire se ci sono altri feriti tra gli italiani. Il ministro degli esteri Frattini ha detto che ci sono altri connazionali, 7 in ostaggio. La situazione è cambiata da questa mattina?
Guardi, noi abbiamo una stima degli italiani che possono ancora essere all'interno dell'hotel Oberoi, che è quello dove la situazione è più critica. Però è difficile dare una cifra veramente certa, perché molti italiani e turisti arrivano e non si registrano naturalmente con il consolato. L'unico modo di verificare sarebbero i registri degli alberghi, che in questo caso non sono consultabili, come le puoi immaginare. Quindi sì, abbiamo una stima esattamente come dice il ministro, che potrebbero essere 7 o massimo 8 italiani all'interno.
Però voi siete in contatto con loro, no?
Sì. Solo in alcuni casi, le dico subito, siamo rimasti in contatto, non noi qui a Delhi, ma il Consolato Generale d'Italia a Mumbai, che è quello che è in prima linea in questo momento. Ad esempio c'è una signora che è la moglie dello chef dell'hotel, del ristorante dell'hotel Oberoi, che avendo un telefonino si è mantenuta in contatto. Però altri non mi risulta, e credo che in alcuni casi qualcuno abbia comunicato ieri sera, poi abbia smesso, forse si è scaricato il telefonino, chi lo sa. Sa, è tutto molto molto difficile. Per quanto riguarda comunque la situazione degli italiani, direi che il modo migliore di mantenersi aggiornati è il contatto con la nostra unità di crisi al Ministero degli Esteri, perché loro hanno la possibilità anche di fare verifiche con le famiglie in Italia, e quindi il quadro completo sono loro che lo hanno.
Senta, ambasciatore, secondo lei chi c'è dietro questa strategia della tensione, questi attacchi che si sono praticamente per 15 ore protratti e hanno portato 100 morti e tanti feriti?
Guardi, in questo momento nessuno azzarda ancora analisi sulla natura del gruppo. C'è una rivendicazione di un gruppo di Mujahideen del Deccan che non si era mai sentito. Lei sa che molto spesso quando ci sono attentati c'è una fioritura di sigle più o meno spurie, più o meno inventate ad hoc, quindi questo non basta per capire di chi si tratti. Quello che è certo è che la natura dell'operazione è straordinariamente diversa da quella di altri attentati terroristici.
Per quale motivo, secondo lei, ambasciatore, c'è questa diversità? Io ho letto una notizia che è arrivata proprio poco fa, che dice che siano pakistani arrivati con delle barche, e quindi anche il premier indiano ha detto: beh, al Pakistan state attenti, perché qui la situazione può rischiare di esplodere.
In questo momento, le ripeto, sembra molto difficile fare una valutazione. È vero che c'è stato uno sbarco, però sa, adesso, dato che ci sono anche dei terroristi che sono stati catturati, direi che nei prossimi giorni avremo le idee molto più chiare. Adesso è molto difficile dare un'interpretazione senza così azzardare arbitrariamente.
Lei pensa, ambasciatore, che da questo punto di vista ci sia la possibilità poi di mettere un freno a questi attentati? Perché alla fine bisogna anche capire come reagirà il governo locale, no, indiano?
Guardi, l'India non è la prima volta che questo paese deve far fronte a delle prove così difficili. E devo dire che lo ha sempre fatto mantenendo il riferimento forte alla democrazia, ma la dimensione del problema in questo caso è molto forte, e quindi non c'è dubbio che, infatti, ci sono riunioni in corso a livello governativo e che si dovrà trovare un modo di perfezionare certe difese. Sa, poi c'è una cosa abbastanza inquietante, oltre alla natura, chiamiamola, militare dell'attacco, è il fatto che per la prima volta sono stati presi di mira gli stranieri in un paese che è il contrario della xenofobia.
Però, ambasciatore, solamente prendevano di mira quelli che erano inglesi e americani, perché un turista ha detto, io sono uscito lì, ho detto che l'italiano me la sono cavata, quindi non ce l'hanno con tutti gli stranieri, no?
Già, però nel momento in cui sono entrati e hanno sparato nel mucchio, purtroppo è morto anche un italiano.
Certo.
Quindi ha capito, sì, può darsi, no, senza dubbio, c'era un targeting molto preciso, che però nella prima fase, nella fase dell'attacco, non si rivela, perché l'attacco è indiscriminato. Quando si tira una bomba a mano in una folla o una raffica di mitra, non si può distinguere.
Certamente, va bene. Io ringrazio l'ambasciatore Roberto Toscano per essere stato con noi. Grazie, lo lasciamo al suo lavoro.
Prego,
va bene.
Prego.
Grazie molte. E torniamo a parlare con Riccardo Redaelli, professore di geopolitica alla Cattolica, e con Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Redaelli, io le vorrei chiedere questo. Abbiamo detto che c'è un target, no? L'ambasciatore lo ha sottolineato. Per quale motivo, secondo lei?
Io credo che se l'obiettivo è veramente soprattutto anglosassoni, americani e inglesi, si confermerebbe un po' di più la matrice jihadista, al-qaedista, che ha sempre privilegiato ha preso a colpire quei cittadini. Se questo, come dire, sarebbe un'altra indiretta conferma, con tutte le prudenze del caso.
Silvestri, senta, secondo lei c'è un filo rosso di collegamento tra le stragi di queste ore e le stragi di cristiani che ci sono state nelle settimane scorse? Si può parlare di un'unica strategia di indebolimento del paese? Oppure no?
È difficile, io credo che abbia ragione il Vescovo quando dice che le due cose sono separate. Certamente ci potrebbe essere un collegamento se questi terroristi fossero motivati dalle... ma un collegamento molto indiretto, un'analogia, se ci fosse una motivazione di tipo locale, di lotte tra in due musulmani come di lotte tra in due cristiani, ma è un collegamento talmente vago che non mi sembra neanche il caso di sottolineare. Direi invece che, appunto, se questo attacco, come possibile, probabile, ha una matrice soprattutto legata al terrorismo islamico di tipo jihadista o internazionale, beh, questo lo fa diverso, diciamo, da quegli altri eventi che sono più cose non tanto di attentati terroristici, ma tipo pogrom, insomma, di violenza di popolazione.
Redaelli, su questo d'accordo o meno?
Sì, molto d'accordo. Lì ci sono poi gli attacchi cristiani, una dimensione locale, anche una dimensione di tensioni socio-economiche, soprattutto nella zona dell'Orissa, che in questo caso non sembrerebbero esserci.
A questo punto, secondo lei, Redaelli, come se ne esce? Nel senso che il governo indiano cosa farà? Quali saranno le prime mosse che metterà in campo? Ecco.
Difficile dirlo, bisogna vedere anche l'evoluzione, ma di solito, aveva ragione l'ambasciatore Toscano, nel passato l'India ha sempre avuto prudenza. 6 anni fa lo stesso, forse un po' di più, lo stesso Parlamento indiano era stato pesantemente attaccato da un attentato, come dire, così, tipo islamico violento, e tutto sommato l'India aveva reagito prudentemente, molto focosamente a parole, ma aveva tenuto i nervi saldi. Insomma, l'India è una grande democrazia, non è nuova agli attentati, purtroppo credo che anche questa volta terrà i nervi ben saldi.
Però non si rischia, Silvestri, di radicalizzare lo scontro anche all'interno della politica indiana? Non è questa la strategia? Cioè, questi
anche
estremisti stanno tentando di portare la politica del governo non su posizioni moderate, ma su quelle più estremiste, più radicali, per capirci.
Certamente, diciamo che nella misura in cui ci si coinvolge il problema Pakistan e quindi anche il problema Afghanistan, gli aiuti indiani naturalmente a Karzai, l'irritazione pakistana per questo fatto e così via, si tende a esasperare una situazione regionale estremamente delicata e probabilmente non solo tanto a esasperare la situazione in India, ma forse, e sarebbe ancora più pericoloso, a fragilizzare ancora di più la situazione in Pakistan. La cosa sarebbe più pericolosa perché il Pakistan è in una situazione di molta minore solidità dell'India dal punto di vista del regime, del governo, della solidità dello Stato.
Ultimo argomento, ultima domanda a tutti e due, 30 secondi ad entrambi, per capire a questo punto la comunità internazionale come deve reagire. Ieri il presidente eletto americano Obama ha detto: beh, ma qui bisogna insomma cercare di combattere di più il terrorismo. Secondo voi è una posizione giusta e che l'Europa deve condividere oppure no? Silvestri per primo e poi Redaelli.
Certamente non con i metodi della forza militare in particolare, ma di più con intelligence e polizia. Bisogna cambiare, chiudere la guerra al terrorismo e iniziare la lotta al terrorismo.
Redaelli?
Sì, concordo, la war on terror ha proprio creato questa dicotomia, questa ostilità fortissima in cui naviga il bipolarismo jihadista contro l'Occidente, e quindi bisogna trovare politiche un po', come dire, meno aggressive e più legate ai territori.
Benissimo, grazie a Riccardo Redaelli, professore di geopolitica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, grazie molte Redaelli.
Grazie a voi.
E poi grazie a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, grazie molte anche a lei.
Grazie
Silvestri.
A voi, grazie a tutti.
E io, cari amici ed ascoltatori, in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.